La rivista.
minuti, l'appuntamento quotidiano con la rivista oggi ci porta sul sito online della rivista culturale Doppio Zero, che spesso leggiamo con molto interesse e con molta attenzione. Non nascondo che talvolta qualche idea anche per le pagine di Alphaville arriva da qui, e la ringraziamo anche per questo. Intanto voglio salutare il nostro ospite Giuseppe Mendicino con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Ciao, buona giornata.
L'articolo che Giuseppe Mendicino ha pubblicato ieri, giorno della liberazione, no, era l'altro ieri, oggi è il 27, sto facendo confusione, due giorni fa, per il 25 aprile, festa della liberazione in Italia, ne abbiamo parlato moltissimo anche sui giornali svizzero italiani. L'articolo, dicevo, parla della ristampa dei Giorni veri di Giovanna Zangrandi. Giuseppe Mendicino apre la riflessione su Doppio Zero dicendo: è una bella notizia per l'etica civile del nostro paese. Esce per Ponte alle Grazie questa ristampa, Giorni veri, lo ripeto, di Giovanna Zangrandi. Allora, partiamo dalle coordinate, Mendicino, se è d'accordo. Chi è Giovanna Zangrandi, chi è stata e perché questa ristampa, a suo parere, è una bella notizia per l'etica civile italiana?
Allora, innanzitutto è una donna di grande cultura e allo stesso tempo di grande abilità manuale, e quindi che tiene insieme tante cose, una scrittrice, alpinista, partigiana, e la novità editoriale è doppia in realtà. Questo è un anno, diciamo, zangrandiano, perché oltre alla ristampa dei Giorni veri, che è per l'editore Ponte alle Grazie, è stato anche ristampato un libro ancora più raro come Il Campo Rosso, Memorie di un'estate, edito proprio dal CAI, quindi da una casa editrice anomala che è legata a tutta la cultura della montagna italiana. Ecco, e i due libri vanno avanti insieme. Poi sono anche stati pubblicati i racconti di Giovanna Zangrandi, Non voglio comandi, non voglio consigli, edito da Monterosa. Quindi è proprio davvero un anno della Giovanna Zangrandi, una donna particolare perché nasce in pianura, nasce in 1910 a Galliera, a ridosso di Bologna, nella grande pianura, e poi dopo aver studiato, essersi laureata in chimica, aver approfondito soprattutto la materia che ama di più, la geologia, decide di andare a vivere in montagna, insegnando scienze a Cortina d'Ampezzo, e già negli anni 30 comincia a vivere lassù. Poi scoppia la guerra e chiama la montagna, non può non amare la libertà, e quindi lei si schiera subito dalla parte giusta, dalla parte di chi ama la libertà e i diritti e l'etica civile, naturalmente, di cui parlavi all'inizio. E dopo qualche mese, dopo aver aiutato con grandi corse in bicicletta, ha fatto la staffetta, ma anche la sua conoscenza e la geologia le permette anche di individuare i punti migliori dove piazzare esplosivi, e quindi è una competenza multipla che le servirà in montagna. Non è solo una staffetta partigiana, ecco, è molto di più, è una partigiana a 360 gradi, e in montagna realizza imprese notevoli, conosce quelle montagne, le ha imparate a conoscere da appassionata di montagna, quando saliva lassù in Cadore con la madre, e è esperta di sci, di arrampicata, di tutte le arti, diciamo, della montagna, e questo le consente anche di guidare i partigiani attraverso montagne poco note, perché lì i tipi di montagna, le zone sono due, sono uno l'Ampezzo, quindi dove c'è Cortina, e l'altro è il Cadore, sono vicine ma sono diverse. Il Cadore ma adesso forse è più selvaggio, ecco, delle Dolomiti, che sono più frequentate dai turisti, e ci sono montagne davvero meravigliose. La cosa incredibile che riesce a compiere nel 1946, lei, una donna, ripeto, nel 1946, di costruire un rifugio alpino in un luogo bellissimo, la Sella di Padonego, dove si vedono bene l'Antelao, gli spalti di Toro, la Civetta, un luogo meraviglioso dove però è estremamente faticoso costruire un rifugio. Poi una donna che mette insieme un paio di muratori, un paio di falegnami e in pochi mesi costruisce questo rifugio che è ancora lì adesso ed è gestito dal CAI.
Io dicevo, Giuseppe Mendicino, particolarmente significativa la coincidenza dell'uscita di ieri del tuo articolo, proprio perché parliamo di una donna di resistenza, una donna che ama la libertà, oltre che di una donna di montagna, seppur acquisita, come tu giustamente ricordavi. Parliamo anche comunque di qualcuno la cui attività più fervente si è concretata diversi decenni fa. Allora, che lingua parla oggi Giovanna Zangrandi al lettore, alle lettrici, a chi ci si avvicina e magari non appartiene a quel mondo e a quelle generazioni? Come arriva al lettore moderno?
Guarda, arriva in tre modi. Uno è la passione per la libertà, la passione per l'etica civile che deve sempre accompagnare tutte le generazioni, assolutamente, dalle più lontane che hanno conosciuto la dittatura a quelle che però la vedono tutti i giorni in paesi neanche tanto lontani. Poi la passione per il lavoro, lei è una donna che ha sempre lavorato tanto con estrema passione, allora l'invito che diceva anche Mario Rigoni Stenner ai ragazzi, qualunque cosa fate, qualunque cosa studiate, qualunque lavoro facciate, fatelo con passione, lei è una donna molto appassionata ed è con la passione che si fanno le cose belle, importanti, non fare un lavoro come un altro, ecco, diceva Iannacci, lei qualunque cosa fatta l'ha fatta con estrema passione, rigore e poi dimentichiamo che è una donna che si è fatta valere, rispettare, ha faticato tantissimo, sia fisicamente sia anche per pubblicare libri. Il mondo editoriale italiano è sempre stato diffidente verso l'universo femminile, e lei invece è riuscita, nei primi anni 50, ha pubblicato i Brusaz con Mondadori. Poi ha pubblicato questi due libri, uno con Ceschina, Il Campo Rosso, la storia della costruzione del rifugio, quindi una storia di autonomia e di libertà, perché quell'idea di costruirlo l'aveva avuta proprio con l'uomo che amava, che era un comandante partigiano, Severino Rizzardi, che viene ucciso proprio il 26 aprile del 45, ieri praticamente, ieri era il 26 aprile, e viene ammazzato quando ormai i tedeschi se ne stanno andando e eravamo a un soffio dalla libertà. E però quell'idea, quel sogno lei lo manda avanti da sola, non c'è più Severino, ma lei lo realizza da sola. Poi c'è questa storia del diario partigiano, dei giorni veri, pubblicato nel 63, sempre da Mondadori, che è il libro forse più noto. Non a caso con questa di Ponte alle Grazie siamo alla terza, anzi alla quarta ristampa, perché ecco, l'idea del diario di guerra, della libertà, delle montagne, del diario partigiano. È un'idea che hanno avuto anche altri, basta pensare alla guerra dei poveri di Nuto Revelli, al diario partigiano di Ada Gobetti e anche al libro di Livio Bianco. Sono almeno tre grandi libri di diario partigiano, ma questo della Zangrandi, Giorni Veri, ha anche delle qualità letterarie, narrative, che lo rendono diverso dagli altri, non è solo un libro di memorie scritte con compiutezza e chiarezza, è anche qualcosa di più, è anche un buon romanzo,
Io
ecco, anche se i
ringrazio,
fatti poi sono veri.
certo, io ringrazio Giuseppe Mendicino intanto per l'articolo uscito su doppiozero, doppiozero.com, Le montagne della libertà, che anche per aver, come dire, messo in risalto questa ristampa importante di Giorni Veri di
Ecco.
Giovanna
Posso
Zangrandi.
aggiungere una
Sì,
cosa? Ecco
prego.
che entro l'anno uscirà un'importante biografia di Giovanna Zangrandi che sta scrivendo in questo momento Annalina Molteni, autrice dell'Ombra dei Valzer, un libro che ti segnalo che è molto interessante, pubblicato da Monterosa, e sempre Monterosa dovrebbe pubblicare questa biografia, ho già letto alcuni capitoli, dovrebbe uscire in autunno e ti assicuro che è un gran libro che completerà questo anno di, chiamiamolo zangrandiano, perché
Sì. Beh,
ricorda una figura di donna davvero straordinaria.
torneremo sicuramente, grazie anche per la segnalazione, su questo libro quando esce per raccontarlo al nostro pubblico. Intanto grazie Giuseppe Mendicino, buon lavoro.
Grazie, ciao, grazie.